Packers, we watch them play. When they score a touchdown, we shout to Ray.
Outside is Edgar Bennett. Here's Brett looking to the end zone. Brett dancing around. Brett to the end zone. Touchdown, Andre Rison. Got knocked down as he caught the ball, but he held on, and the Packers have gone out in front by two touchdowns.
Ciao a tutti, nuova puntata di PFN, la numero 68. Io sono il Salvatore Ioppolo, con me Matteo Rubinato. Ciao Matt.
I love my Green Bay Packers.
Ciao, ecco.
Perché così affranto?
No, vabbè, intanto con la canzoncina mi viene da mandarti a fanculo già adesso, perché l'unica volta in cui non hai fatto la canzoncina è stata la volta scorsa, ma vabbè, avremo tempo per rimangare il fatto che sia tutto colpa tua. Ciao Matt. Sai, un po' abbattuto, ecco. Triste, ecco, non deluso ma triste, come ho avuto modo di scrivere.
Sì, finita, beh, oddio, così. La delusione tanto, perché comunque è finita, purtroppo ci siamo fermati all'ultimo step prima del grande ballo, e è un peccato, però insomma è stata una bellissima run, diciamo, è stato un sogno ed è finito perché abbiamo, per diversi motivi, abbiamo trovato una squadra più forte e noi forse non ne avevamo più o qualcosa in più si poteva fare, però insomma, vuol dire. Tanto, cioè, io posso parlare anche per 3 ore, ma da quello che ho capito la colpa sarà mia, la sconfitta. Quindi...
Esatto, però adesso andiamo con ordine, insomma. No, vabbè, purtroppo è finita, probabilmente non ce l'aspettavamo, né io né te, nessuno si aspettava, cioè magari si aspettava la sconfitta, ma non una ripassata di queste proporzioni. E finita la benzina, sono finiti gli uomini, perché a forza di infortunarsi gente non c'era più nessuno da mettere al posto degli infortunati. Abbiamo visto per esempio Guyon, che ha finito la partita in attacco come guardia. È stata praticamente la tempesta perfetta la partita di Atlanta, tra infortuni. Già venivamo appunto con il reparto dei ricevitori, ad esempio, che era sostanzialmente devastato. Poi hanno giocato tutti e abbiamo visto Jordi eroico con il Kevlar. Ma per esempio neanche Adams ed Ellison avrebbero giocato in condizioni normali, cioè, che ne so, in regular season, come ha detto McCarthy. Hanno giocato e si è visto che non erano affatto al meglio. E questo è l'attacco. La difesa, sappiamo benissimo quali sono i problemi, quali erano i problemi della secondaria, sono stati accentuati ulteriormente. Si è fatto male alla prima azione, cioè al kick-off, Kendrell Bryce, che avrebbe avuto un ruolo importante in dime. Si è fatto male Hyde nel corso della partita, Gunter non si è fatto male, ma aveva contro Julio Jones e non ce l'ha fatta.
Barnett non al massimo.
Esatto. Dopodiché abbiamo avuto la sfortuna di avere tutti gli episodi, quelli che sono capaci di far svoltare una partita a nostro sfavore, dal field goal sbagliato da uno che non sbagliava field goal da 2010 in post season, cioè Crosby, al fumble del miglior giocatore della NFL, Ripkowski, ai, che ne so, intercetti droppati, passaggi droppati, insomma non è andata bene una. Già non partivamo coi favori del pronostico, eravamo in trasferta, e questo, quell'altro ancora, insomma, tempesta perfetta.
Sì, oddio, il punteggio è pesante, 44-21, dice... è stato anche più pesante perché a un certo punto era 31-0. Diciamo che a posteriori, l'ha detto TJ Lang ieri in un'intervista con Jason Wilde, ha detto a posteriori, a prescindere che non sarebbe probabilmente cambiato niente, magari averle cominciato con la palla in mano, così per provare a mettere qualche punto, insomma, piuttosto che lasciare la palla in mano ad Atlanta. È anche vero che se tu vai a pensare a come è cominciata la partita, fondamentalmente il Panther avevamo anche quasi forzato, è che le Zebre hanno dato uno spot abbastanza favorevole a Julio Jones su un terzo down, ok? Hanno dato la chiusura del down, poi non c'è stato il challenge di McCarthy, anche perché sinceramente non c'è stato nessun replay. Io stavo guardando la partita, penso anche te, insomma, abbiamo avuto tutti qualche dubbio sullo spot della palla. Ok, hanno dato il primo down senza neanche porsi il problema e non c'è stato nessun replay. Lo screenshot è girato subito dopo un paio di minuti ed era chiaro che Jones comunque era almeno mezza yard corto dal primo down. Purtroppo ci hanno fatto subito un touchdown in faccia, ok? E quindi da quello che poteva essere, probabilmente perché comunque era ancora sulla loro metà campo, molto probabilmente sarebbe stato un punt, ok? e ci siamo trovati 7 punti sotto. Poi sul drive successivo, dove sostanzialmente abbiamo anche mosso la palla abbastanza bene e abbiamo non convertito purtroppo un terzo down, mi pare che si arrivi da un secondo down non convertito da Michael, da Christine Michael, che poteva benissimo prenderlo su una su un passaggio corto che gli ha fatto Rogers, e lui non so per quale motivo non si è andato a nord-sud, ma è andato est-ovest e si è perso. E poi il terzo down è stato un lancio incompleto, mi pare, per Jordi sul profondo, e il field goal è sbagliato. E loro hanno preso la palla ad Atlanta, li avevano fermati perché erano 10-0. E sul drive successivo, dove stava andando molto molto bene, purtroppo Rutkowski ha fatto il fumble sulle 10 yard, e anche lì qualche dubbio, perché c'è stato qualche dubbio che il giocatore di Atlanta avesse recuperato la palla sulla yard e poi fosse rotolato nella sua end zone. In quel caso sarebbe stato una safety. Anche lì non è molto chiaro, sinceramente, però vabbè. Sì, tutti gli episodi sono girati a sfavore. Se poi vai a pensarci uno più uno più uno più uno, magari sei così. Loro sostanzialmente non ci hanno punito, 17-0. Tutto sommato, però, secondo me, a quel punto là, anche sul 17-0, avevamo palli in mano con 3 minuti alla fine del secondo quarto. E lì è stato purtroppo un bruttissimo three and out, forse con un paio di errori anche di Rodgers, per l'amore di Dio non metto la croce addosso a nessuno, quindi purtroppo loro avrò detto 40 volte purtroppo,
purtroppo
sul drive successivo sul drive successivo touchdown di Julius Jones, della bestia, e anche lì qualche, sinceramente è stato arrivato alla fine, proprio all'ultimo secondo del quarto. E non capito perché perché c'era solamente una, non era neanche raddoppiato Julius Jones, però vabbè, sei 24-0 half time, ecco, 24 punti per l'amore di Dio, loro potevano anche farceli, e 0 punti nostri sono difficilmente spiegabili.
Sono spiegabili con gli episodi che abbiamo appena detto.
Sì, però 0 punti, quindi in una partita che sostanzialmente la difesa doveva sostanzialmente cercare di limitare i danni, doveva vincere l'attacco, 0 punti, era segnato. Tutto sommato, palla in mano, inizio terzo quarto, three and out, partita è finita, ok.
Quindi, poi, sì, poi il nostro ultimo drive del secondo quarto è stato l'intercetto di Rogers. Quell'intercetto lì, per esempio, abbiamo avuto modo di parlarne, te avevi detto, guarda che c'era Cook, probabilmente che era libero prima del down, poteva prendere il primo down, magari qualcosa in più, invece lui ha sparato la bomba per Jordi, era in profondità, l'intercetto, che poi in realtà è stato come un punt alla fine.
Sì, alla fine.
Guardandolo il 22 invece si vede, ho visto io almeno, io ho interpretato così, che Cook sostanzialmente era tecnicamente libero, cioè nel senso si trovava, quando Rogers si è lanciato, in una posizione di campo senza nessuno attorno. Però sostanzialmente quando esce dalla linea, io sto dicendo un sacco di volte sostanzialmente, invece se ti può fare
ecco.
si vede soprattutto dalla visuale dell'All 22 dalla sideline, quando Cook in pratica va verso destra partendo dalla linea di scrimmage, ha in coverage un giocatore 44, non so chi cazzo sia, non mi interessa. Rogers lo guarda, lo segue un po' con gli occhi, dopodiché dice vabbè sei coperto, che cazzo devo fare, vado da un'altra parte. Nel momento in cui gira lo sguardo, il 44 va verso Rogers, cioè va a creare pressione, Rogers lo vede, pianta il piede, carica il braccio e lancia la bomba in profondità. Quindi, cioè, se tu vai a vedere l'All 22, tecnicamente Cook è libero, però non lo è.
Sì, perché sì, comunque non ne voglio fare una colpa, non abbiamo
perso. No, certo.
Sì, io
lo dico più che altro per far capire alla gente che critica e fa hashtag ferma immagine, il modo in cui comunque giudico le cose che vedo dall'All 22, cioè quando ti faccio lo screenshot e dico questo qua era libero, non è che mi basta vedere uno libero, valuto anche le circostanze, magari un minimo di progressione è quello che si riesce a capire senza sapere lo schema, per cui è tutto contestualizzato quello che io dico.
No, per l'amore di Dio, avevo anche criticato che troppo sia il motivo per cui siamo andati al Champions, uno dei grossi motivi sicuramente è perché Rogers ha cominciato a giocare come ben sai, come ben lui sa, ok? E come io nei pochi podcast che ho ascoltato in questi giorni, sinceramente, qualche critica, ma non è neanche critica, si è solamente detto che nei primi due di drive probabilmente ha guardato un po' troppo verso Jordi, mentre magari c'era qualcun altro di aperto.
Ecco, poi io non sono d'accordo, per esempio.
Ecco, io non avevo visto il contenuto, mi rimango a quello che ho sentito, ecco. Però per l'amore di Dio, siamo arrivati lì grazie a Rogers, e probabilmente per una serie di motivi che adesso vado anche ad elencarteli, ok? Abbiamo detto gli episodi, perché alla fine è vero, ho perso 44-21 e 31-0, però qualche episodio all'inizio, se la palla cadeva, i due fumble fatti da Atlanta cadevano nelle nostre mani, se Ryan recuperava quel fumble piuttosto di farselo scappare, qualcosa poteva cambiare. Probabilmente non sarebbe bastato neanche quello, però chi lo sa. Alla fine ci siamo presentati la partita al championship, come hai detto te all'inizio, con tre wide receiver, che il numero 1, il 2 e il 4, che non dovevano neanche giocare, che non erano in condizioni di giocare. Fatalità, a metà settimana avevamo metà squadra che era influenzata, perché Rogers era influenzato, Crosby era influenzato, Jordi a parte del era influenzato. A questo ci aggiungi che l'aereo per Atlanta sabato non è partito da Green Bay, quindi si è dovuto spostarsi in pullman fino a Milwaukee, da Milwaukee prendere l'aereo per Atlanta, e quindi anche lì hanno perso 3-4 ore di tempo. E il fatto che abbiamo avuto un bye alla quarta giornata, che quindi è da ottobre che sti pori cristi non tirano il fiato, ok? E quindi sono arrivati probabilmente che avevano ormai avevano dato tutto quello che c'era da dare, arrivavano una grandissima vittoria da Dallas, che molto probabilmente aveva anche consumato molte le residue energie psicofisiche, e quando le cose non si sono messe bene all'inizio tutto è andato a puttane, diciamo.
Sì, per quello dico la tempesta perfetta, perché tutto quello che poteva andare male è andato male, cioè, durante la settimana, con gli infortuni, la febbre, l'aereo, qualsiasi cosa. Volevo solo tornare un attimo su Rogers. Io ho avuto questa impressione sia in diretta che guardandolo il 22. Secondo me ha giocato bene, nel senso, sì, si può dire ha cercato un po' troppo Jordi, ma il problema è che l'ha anche trovato, per cui il problema non c'è fondamentalmente, perché al di là del fatto che abbia fatto, penso, un lancio, quello sulla sideline che avevi citato prima, che era fuori, quindi Jordi non è riuscito a tenerla, o un drop barra passaggio un po' basso nel mezzo, mi pare, così a memoria, l'ha trovato quando l'ha cercato, per cui in fin dei conti non vedo il problema, ecco. E poi alla fine lui ci ha provato, ce l'ha messa tutta, al cospetto peraltro di un offensive line che ha concesso qualcosa in più del solito. Io contesto l'opinione generale che ho letto in giro un po' da tutte le parti, per la quale l'offensive line abbia giocato male. È stato concesso qualche pressure, c'è stato qualche errore di qua e di là, ma tutto sommato la protezione c'era, Rogers ha giocato anzi più volte dalla tasca rispetto al solito, e la tasca reggeva per quei 2 secondi e mezzo, 3, che è il tempo naturale in cui può reggere una pressione. Ci sta concedere qualcosina ogni tanto. Poi vabbè, c'è stata anche quella sfiga di quel sec, che in pratica non so neanche io come abbiano fatto a prenderlo, per il lancio della scarpa Rogers.
Ah, è vero, mamma mia.
Sì, però sì, io sinceramente sono contento della prova di Rogers, perché comunque ha fatto vedere di saper affrontare in maniera diversa le avversità rispetto a come ha fatto ad esempio nella partita per me peggiore della sua carriera, che era quella di Week 2 contro i Minnesota Vikings. Stavolta è stato nella tasca, si è fidato della protezione anche laddove non era perfetta, perché appunto, ripeto, la tasca non era ordinata come siamo abituati a vederla, ma ci siamo abituati al brodo grasso. È stato lì, ha cercato i suoi ricevitori, quando li ha trovati, quando no, però io sinceramente non ho niente da rimproverare, anzi, e poi sto zitto, giuro, mi è piaciuto un sacco il fatto che nel quarto, sul 44-15, penso che fossimo, ha preso il primo down su corsa, e non si è accontentato di prendere il primo down, ma ha continuato a correre per cercare di fare più yard possibili. Cioè stiamo parlando di una superstar, uno dei migliori giocatori dell'NFL, a partita persa, che comunque vuole lottare per fare il più alto possibile. Quindi questo mi è piaciuto tantissimo. Basta.
Anche da dire che ci siamo trovati, in tutti gli infortuni che hai nominato, si è fatto male anche Montgomery, ci siamo trovati senza gioco di corsa, dall'inizio, anche se il gioco di corsa è stato eliminato subito dal punteggio, poi Christy Michael abbiamo visto il motivo per cui non gioca, sostanzialmente ogni volta che era in campo c'era Rogers che prima dello snap praticamente dice: ascolta Ciccio, vai di qua, tesoro vai dall'altra parte, fai questo e fai quella. Ci abbiamo capito per quale motivo è stato tagliato 3 volte da 2 squadre, da 2 altre squadre, ok?
Sì, è un deficiente.
Ecco, sì, quindi ha probabilmente qualche numero importante, ce l'ha, e sicuramente l'abbiamo visto, ma un motivo per il quale ha giocato così poco forse c'è, ok? Non è che
posso chiederti una cosa? Perché
non è che sono tutti cretini nel front office o tra gli head coach, oppure cioè non solo di Packers, ma poi l'hanno tagliato mi pare 2 volte Seattle e 1 volta Dallas, quindi non è che sono tutti cretini forse. Dimmi.
L'ultima azione della partita, corsa di Michael, perde 2 yard cercando di andare verso destra o del genere. Che capito, cazzo ho fatto dopo? Perché?
Guarda, io vorrei dirlo, però ce non posso, ok?
Dimmelo sottovoce.
Mi fermo a dirlo che secondo me è un coglione, ok? Quindi ed è il motivo per cui probabilmente...
Ecco, spiegavo cosa ha fatto per chi non se lo ricorda.
Ha fatto la corsa, ha perso anche un paio di yard, praticamente è caduto per terra, quando si è alzato ha lanciato la palla in aria e ha abbracciato quello di Atlanta.
E va bene abbracciare quello di Atlanta, io non ho capito perché lanciare la palla in aria della serie che cazzo festeggi, però vabbè.
Esatto, vabbè, ok. No, quindi, oddio, sicuramente nell'off-season, e avremo parlato di parlarne, non oggi, ma nelle prossime puntate, sarà da affrontare anche il problema Randy, che sicuramente non sarà risolto da Christian Michael. Fermiamolo, non sarà neanche da Ty Montgomery, che non può essere un running da 20 portate, però può benissimo essere il complemento di non so chi in questo momento. Vuol dire, affronteremo il problema più avanti, no? Cosa dici?
Sì, io ti dico solo che rivoglio Lacy, però per un'altra volta, ne parliamo poi.
Anche quello. Certo. Parlare ancora della partita di domenica, a parte che... colpe mie, perché ovviamente la partita l'ho vista al bar, non l'ho vista a casa.
Aspetta, dillo ad alta voce perché si è sentito poco.
La colpa è mia perché la partita non l'ho vista a casa, ma l'ho vista al bar, ok? Non lo so cosa dire ancora. È un peccato, anche se è stato bello arrivare fino a là. Ma mi è piaciuta una cosa sicuramente a parte che possiamo già annunciare che avremo come ospite molto presto, spero, Davide Errani, che è già stato ospite di PFN e che era domenica ad Atlanta e quindi potrà dirci qualche aneddoto simpatico della partita. Mi è piaciuto sia tra i commenti di PFN che tra quelli del gruppo, ok, leggere come ovviamente tutti ovviamente erano tristi, però tutti hanno saputo apprezzare la bellezza di questa stagione e hanno saputo capire che purtroppo ne vince solamente una alla fine su 32 e l'NFC è una tonnara che quest'anno è stata ci abbiamo tutti creduto forse a un certo punto però bello leggere come nessuno che cominciava a dire colpa di questo piuttosto che caccia via quell'altro e insultare questo una testa di minchia a me è piaciuto tantissimo sinceramente perché bazzicando altri siti, altri forum, altri gruppi, ci si capisce che non tutti i cortili sono così belli. C'è qualcuno che non se la gode fino alla fine, secondo me, diciamo.
Se vuoi leggiamo qualche commento di quelli che ci sono arrivati oggi.
Vai, leggi perché sono... Insomma, a me sono piaciute tantissimo e fanno capire... che ci sono, per fortuna ci sono tante persone intelligenti che molto spesso vengono oscurate da qualche coglione.
Ecco, per esempio c'è il commento di Nicola Dolfi che sulla nostra pagina PFN, piacciatela se vi va, e dopo la naturale delusione del post partita ho la gratificazione di aver vissuto una stagione unica ed entusiasmante. Ci davano per spacciati, finiti a più di metà stagione e poi la fantastica cavalcata che ci ha portato ad un passo dal Super Bowl. Abbiamo potuto sognare ed emozionarci fino alla fine e questo è già qualcosa. Quindi il mio stato d'animo è sereno con un pizzico di rimorso per tutti gli infortuni di quest'anno, go per go. Come darti torto? Cioè nel senso, perfetto. È quello che ci hanno fatto vivere, è quello che ci hanno trasmesso, quello che hanno provato a fare e che non sono riusciti a fare fino in fondo, ma resta comunque l'orgoglio e la gioia di quello che abbiamo fatto comunque nelle ultime
settimane. Anche perché prima di leggere un altro commento, fondamentalmente mi faccio il sangue amaro dicendo per cortesia cacciate Capers, cosa che io dico da anni, però vabbè, ok. O piuttosto che mandate via McCarthy, il ciccio panzone McCarthy, alla fin fine non è che ascoltano me, anzi fortunatamente non ascoltano me, quindi tanto vale viverla meglio e cercare di godersela, visto la stagione del NFL dura 3 mesi, quindi se anche sto lì a farmi sangue amaro e mi incazzo per le partite, Dio, mi incazzo giustamente quando perdiamo, però se sto lì a farmi sangue amaro non mi vado neanche a godere quei 3 mesi che fondamentalmente dura la stagione. La nostra è durata 4 mesi, mentre perché comunque abbiamo già fatto 3 partite in più del solito degli altri, ok, e c'erano altre 28 squadre che erano a casa domenica scorsa, invece noi ce la siamo giocata e io ho letto da qualche altra parte che commento che mi è rimasto in testa è Dan Quinn ha cagato in testa quel ciccione di McCarthy. Se me la spieghi, per l'amor di Dio, perché vabbè, dare la colpa a McCarthy la prima di domenica mi pare così, ma a prescindere da questo, che ognuno può avere le sue idee e tenersele, non ho capito il senso di questa cattiveria, però vabbè.
Leggiamo un altro commento, va? Quello di Adriano Murolo. Ciao Adriano, sto solo pensando che al Super Bowl ti farò Atlanta. Almeno se dovesse vincere avremmo perso contro il migliore dell'NFL, oltre al fatto che vedere Brady con un altro anello mi darebbe attacchi epilettici multipli. Non sono deluso e non lo ero neanche l'anno scorso dopo la sconfitta contro Arizona. Alla fin fine quello che conta secondo me è lo spettacolo, direi che ne abbiamo avuto parecchio durante i regular e playoff. Cazzo, il quinto Super Bowl per Brady non saprei neanche io, perché poi non si esce mai più da quella solita cosa che si sente dire.
No, perché poi, ma perché il confronto lo si fa sempre con Belichick? Ci sono 32 head coach nella NFL, cioè vuol dire, se anche non sia il più bravo di tutti, se è il secondo, avere il secondo head coach però di tutti quanti, cioè non mi pare tanto male. Oddio. Poi leggo supposti tifosi Steelers che insultano Mike Tomlin, quindi cioè, mi rispondo da solo in questo momento. Ecco, bellissimo, dopo aver stato tornato a casa dal bar, tra l'altro domenica qui a Los Angeles c'era un acquazzone che secondo me neanche una pioggia, cioè, come si dice quando piove tanto?
Pioggia torrenziale, monsone.
Ecco, vabbè,
pioggia monsonica.
Arrivo a casa, trovo mia moglie che in Catana Club che abbiamo perso e mi fa Milano. Ecco, è colpa tua, anche te. Che mi no, perché io prima non mi interessava niente della football, adesso seguo il football. Vabbè, ok, ho perso anch'io. Potevi tifare per i Patriots che vincono sempre. Grazie moglie, grazie. È stato bello.
Beh, io quasi quasi chiamo la puntata Fai rubinato a sto punto, perché tutti ti stanno dicendo che è colpa tua, quindi in fondo
sì, sto prendendo le colpe di tutto quanto, quindi anche dei pollici meno la puntata.
Cazzo, però l'abbiamo vissuta, almeno io l'ho vissuta molto 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 meglio rispetto a 2 anni fa, e tra le altre cose, citando 2 anni fa, senza citare che cosa sia successo 2 anni fa perché mi sono rotto il cazzo, alla fine abbiamo fatto 2 championship negli ultimi 3 anni, poi li abbiamo persi.
E siamo stati a un gioco del championship per te anche l'anno scorso, tra l'altro.
Esatto, quindi tanto male non facciamo. Ecco, se proprio sì, ci manca qualcosina che può essere anche solo culo, perché non è che... Magari il credito di culo l'abbiamo finito contro Dallas, ma evidentemente era molto poco. Perché...
3 anni fa era Seattle, 2 anni fa, l'anno scorso era Arizona. 4 anni fa i Giants, quest'anno è stato Atlanta, cioè la costante è che noi ci siamo sempre. Poi possiamo anche discutere, potremmo discutere 2 anni forse sul fatto che è meglio arrivare fino alla fine e fare schifo gli altri anni piuttosto che essere sempre e giocarselo ogni anno e magari andare fuori prima, però essere sempre lì. Ma il fatto di essere sempre lì e giocarmela, essere continuamente una contender, secondo me è una cosa bellissima ed è la cosa che a me piace tantissimo, sinceramente. Poi, per l'amore di Dio, felice di essere smentito e rispetto alle opinioni altrui, ok? Io so sicuramente che l'anno prossimo saremo ancora lì a giocarcela, sicuramente, e altre squadre che quest'anno hanno fatto i playoff non faranno i playoff, ok? Quelli che dicono che siamo arrivati ai playoff perché avevamo un calendario molto semplice, mi pare che stiano dicendo qualche cazzata, perché ovviamente mi pare che tutte le squadre di playoff erano nel nostro calendario, quindi non è che sia stato molto molto semplice, okay? E si riparte intanto da Rodgers e da McCarthy. Ci aspetterà una lunga off season e ci sarà qualche cambio, magari arriverà nei prossimi 10 giorni. Due anni fa il cambio del special team coordinator è arrivato 2 settimane dopo la Seattle, lo nomino io Seattle, visto che non mi hanno nominato te. Io se un cambio lo farei è quello del defensive coordinator, ok? Anche se mai come quest'anno probabilmente qualche scusa per lo schifo della difesa magari ce l'ha, però negli ultimi 4-5 anni, anche se l'anno scorso sicuramente la difesa era stata buona abbastanza per poter arrivare in fondo, ok, magari mi porrei un se dovessi fare un cambio lo farei lì, ecco, vuol dire, però cioè, vuol dire, è un commento senza base tecnica, analitica, anche se se ne leggono tanto ultimamente.
A proposito del front office, per esempio, è di ieri, mi pare, la notizia che i Colts hanno richiesto un'intervista con il solito Elliot Wolf per il ruolo di GM, visto che Irsay ha cacciato Grigson, come cazzo si chiamava, e ci risiamo di nuovo, quindi ancora una volta Elliot andrà a fare questo colloquio. L'ipotesi Colts probabilmente è più allettante rispetto, poi neanche più di tanto, rispetto a 49ers, che aveva rifiutato la settimana scorsa, semplicemente per il fatto che perlomeno i Colts hanno un franchise quarterback, che è Andrew Luck, ovviamente. Poi per il resto attorno non c'è niente, perché la squadra è, da, per quanto mi riguarda, da ricostruire, perché tolto Luck e T.Y. Hilton, chi cazzo hanno?
No, no, è da ricostruire per l'ennesima volta, vorrei dire.
Esatto, quindi per carità, se c'hai il quarterback sei già abbastanza a buon punto, ecco, però vediamo cosa deciderà di fare, soprattutto cosa decideranno di fare Colts, perché poi non è detto che offrano lui il ruolo. Mi era piaciuto il motivo per il quale invece Brian Gutekunst, come cazzo si dice? Io non ho mai capito.
Gutekunst.
Gutekunst? Eh beh, vedi te se ormai sei.
Vabbè, ma... Gutekunst. Gutekunst. Non lo so, non lo so.
Vabbè, mi è piaciuto il motivo per il quale invece Gutekunst non ha accettato il ruolo di GM dei 49ers, perché lui invece pare che fosse il candidato principale e si è ritirato dalla corsa dicendo no, resto a Green Bay. La motivazione che ha dato è stata che si trova bene a Green Bay, sia lui che la sua famiglia non voleva andarsene, quindi della serie la fogna di franchigia sto paio di palle, ma va bene, andiamo avanti. E niente, quindi sostanzialmente noi a tutt'oggi non sappiamo molto di quello che sarà il front office e il coaching staff. Qualche cosa nel coaching staff verrà cambiato, secondo me, perché ad esempio ho scoperto ieri, abbiamo scoperto ieri che Joe Witt Jr., che è il coach dei cornerback, ha il contratto in scadenza e probabilmente non lo rinnoverà perché cercherà...
Perché verrà passato defensive coordinator, sì!
No, no, questo
è il mio sogno.
Ecco, per esempio, io vorrei spezzare una lancia, o come diceva Naldo Giovanni Giacomo, spezzare una freccia, a favore di Joe Witt Jr., perché uno dice, ah, il coach dei cornerback non capisce un cazzo, una pippa, che se ne vada. E invece il cazzo. Perché Joe Witt Jr. è uno dei coach migliori che abbiamo nel coaching staff, posto che sono tutti di quel livello, però è uno di quelli che è riuscito a tirar fuori dagli undrafted un certo Sam Shields, per dire, che fino all'anno prima, l'anno da junior, mi pare, al college, giocava wide receiver, per dire.
Anche Tramon Williams.
Anche Tramon Williams, giusto, un altro undrafted. E, per cui è un grande insegnante di football, per dire. Io mi ricordo l'aneddoto di Woodson, che diceva, quando sono arrivato a Green Bay, mi sono trovato un coach dei cornerback che era più giovane di me. E...
Sì, sì, è vero. Erano lui e Al Harris, due economi
esatto. E allora lui pensava, sì, vabbè, questo qua gli mangio in testa, che cosa vuoi che mi insegni questo qua? E invece Woodson tutt'oggi dice che Joe Witt Jr. gli ha cambiato la carriera, l'ha fatto svoltare in una maniera che non avrebbe mai pensato, e spera e pensa che debba diventare non solo defensive coordinator da qualche parte, ma head coach proprio, per le grandi doti che ha di insegnante e per la grande competenza che ha.
Se avete tempo, cercate, c'è un articolo che mi pare sia di Jason Windy, ok? Mm-hmm. Su Joe Witt Jr., dove spiega praticamente il personaggio e fa capire un po' la sua storia. Lui è dislessico, mi pare, o un problema per il quale praticamente lui gli serve molto più tempo per leggere delle cose. Adesso non me lo ricordo bene, è bellissimo. E appunto spiega anche questo aneddoto di Woodson, che è stato intervistato per l'articolo.
Sì, esatto. Per cui questo per dire che comunque la prestazione non soddisfacente, molto insufficiente dei cornerback di quest'anno non è dovuta a chi insegna loro la posizione, ecco, perché è un grande coach ed è rispettato da tutti, non solo a Green Bay ma in tutta l'NFL. Questo andava detto perché comunque magari si fanno delle associazioni mentali che sono ridicole. Ecco, se posso dire, per il coaching staff non mi dispiacerebbe, vabbè, io terrei Capers, e sappiamo benissimo che rimarrà, tra l'altro. Se proprio vedrei
fammi
bene il ritorno,
fammi sognare 10 giorni a me, dai, dammi questa speranza.
Se proprio vedrei bene il ritorno dello staff di Kevin Green, che ha detto di voler tornare ad allenare, e perché no, potrebbe tornare da dove aveva finito, era il coach degli outside linebacker, lo è stato fino al 2012, può essere?
Sì, più o meno sì, mi pare, più o meno sì.
Ecco. Poi, contrariamente a quanto dice qualcuno, lui in pratica ha smesso di allenare perché voleva dedicarsi al figlio che aveva iniziato il college, voleva insomma stare in famiglia.
Voleva stare in famiglia.
Ecco, adesso è pronto, si vede che il figlio ha finito il college, non lo so, sta pensando di tornare ad allenare. Io una chiamata fossi in Capers gliela farei, anche perché comunque sono in ottimi rapporti, perché tra l'altro Capers è stato colui che ha fatto il discorso introduttivo per Kevin Green quando è stato ad agosto per l'ingresso di Green nella Hall of Fame.
Esatto, assolutamente sì. Quindi anche lì non è Kevin Green non è stato mandato via da Green Bay, è Kevin Green che ha deciso di andare via da Green Bay, diverso.
E non perché stesse male a Green Bay, diciamo anche quello, perché vabbè, tanto poi ognuno la racconta come vuole, per cui la verità non esiste più, siamo nell'epoca della post-verità.
I giocatori hanno già svuotato gli armadietti, sono fondamentalmente in off-season, a parte quelli che giocano il Pro Bowl è andato Clinton Dix, mi pare che era stato scelto, mi pare, come prima scelta, e è andato Bakhtiari come sostituto di Jason Peters. Doveva andarci TJ Lang, non ci va perché venerdì deve essere operato all'anca, ok? Mi pare, e al posto di TJ Lang ci va Josh Sitton, ed è simpatico questo aneddoto, ok? E di altri giocatori di Green Bay mi pare non ce ne sia nessuno, sinceramente. A parte, doveva andarci Rodgers, ma non ci va Rodgers, ci va Kirkhausen a posto. Quindi ci va il cugino di Kirkhausen.
Sì, beh, le news sono quelle che sono. Poi per le analisi più approfondite, diciamo, sulla stagione, sul coaching staff, sul front office, sulle need del draft, sui free agents, eccetera, più avanti.
Road to 52.
Secondo me porta sfiga sta cosa qua, possiamo non dirlo più?
Cioè, figa, non possiamo più guardare Favre. Non posso più
andare. No, fermati,
non posso più fare la fermati.
No. Favre ve lo siete inventato voi. Io ho guardato i playoff con la felpa di Favre. Ecco.
Codardo, ecco, colpa tua. Io ho perso per colpa tua.
E abbiamo vinto le prime due per merito mio, allora.
No, però una resta, cioè che se una certa persona in America non si vince mai, quello resta,
Sì, quello sì. Basta. Smettiamolo di dire cazzate. Ci ha mandato un messaggio Felice Nessuno che ha parlato con un suo amico. Per cui adesso vi facciamo ascoltare l'amico di Felice Nessuno. Grazie a tutti, grazie Matt, ci sentiamo alla prossima. Go Pack Go.
Sal, è stata una grandissima stagione. Ci avevamo creduto, eh. Io ci avevo creduto a un certo punto. Figa. Vabbè. Go Pack Go. Ciao Sal, buona notte a tutti.
Ciao.
Buonasera Matteo e Salvatore San. Qui che vi parla è Maestro Miyagi. Anche questo anno la stagione si è conclusa con una sconfitta. Ma tutta la cavalcata che ci ha portato da 4-6 a playoff è stata spettacolare ed emozionante. Oggi Maestro Miyagi vi dice: tifare Green Bay Packers è come camminare in strada. Se tu tifa sempre Green Bay Packers, sta da una parte di strada e va bene. Se tu tifa contro Green Bay Packers, tu va contro mano, ma va bene quasi lo stesso. Se invece tu tifa Packers solo quando vince o tifa solo un giocatore, tu stai in mezzo strada e non va bene.
How many times must we take this disgrace? Another Bears fan throwing insults in our face. The Packers are the greatest team to ever play the game. Even if from time to time they've been a little lame. How could you ever love a team with Jim McMahon? Not even Porky Pig was as big a ham. They got a reputation that's mostly based on luck. The Bears still suck. The Bears still suck. The Bears.
Bears still suck. The Bears still suck. The Bears still suck. They really, 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 really suck. Yes, the Bears still suck. Soldier Field, they make you pay a toll. For cripes sake, they only won one lousy Super Bowl. They make fun of Wisconsin, but we don't get upset. Where do you think that they're all headed every chance they get? We don't really hold a grudge, cause this is all in fun. As far as football rivalries, we're both number one. Still, we wouldn't mind seeing Ditka run over by a truck, cause the Bears still suck. 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 They really, 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 really suck. Yes, the Bears still suck. All the ladies now.